Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Due vedove. Nella sinagoga, a Zarepta di Sidone, due tempi diversi. Due storie di straordinaria generosità in tempo di carestia. Tempo di carestia soprattutto per loro. Questi ultimi elementi all'interno di un'interpretazione di società che vuole i potenti, i ricchi, stare ai primi posti, sempre e comunque, e i poveri per la propria condizione ai margini. E tuttavia il racconto è fatto in maniera tale da mettere in risalto quanto altra povertà, altra drammatica povertà, molto più profonda, perficace, assolutamente malata, colpisca il cuore di chi non è sensibile al disagio degli altri. Una povertà strutturale di mente, di cuore, di spirito, di sensibilità, che è molto, ma molto più drammatica, benché anche la povertà di mezzi non sia poca cosa, ma molto più drammatica perché disegna un'altra tipologia che molto spesso in una maniera o in un'altra può essere descritta con un termine che a torto viene associato al primo, povertà, che è quello di miseria, anzi di miserabile. Il miserabile. E il miserabile può essere anche una persona potente e ricca, che pure avendo sostanze e possibilità, resta comunque un miserabile, un poveraccio. E se in qualche modo dovremmo insieme fare un percorso di verità rispetto a quello che la parola di Dio ci dice, sembra che il Vangelo, nel suo tracciare oggi uno spartiacque tra quelli che vestono splendidi vesti, che fanno di tutto per farsi vedere, che fanno la lotta ai primi posti, e questa umile, povera vedova, questo spartiacque descriva, se volete, straordinariamente, formidabilmente il nostro tempo. E al di là di quello che è il carattere spirituale del Vangelo, della proposta credente, una ricaduta politica nel senso ampio del termine, nel senso come interpretazione della società, come vita vissuta, come capacità di coinvolgere i fatti, la storia e il quotidiano, è quello che ne deriva dalla lettura stessa di questa pagina. Io mi rendo conto che c'è oggi una grossa discussione tra quelli che si sentono vincitori o vinti rispetto a sapere se il crocifisso può stare in un'aula o meno, se deve decidere o meno una corte di Strasburgo rispetto a quella che è una quotidianità di popolo. Io non voglio entrare nel merito, ma nessuno possa mai sognare, nessuno lo sogni, nessuno possa mai pensare di dover decidere politicamente per un cristiano di relegare il suo essere cristiano nella sfera privata e mai rimandarla anche e soprattutto nella sfera pubblica. Perché il valore del cristianesimo è proprio quello di voler trasformare la terra. E se qualcuno pensasse che un cristiano voglia essere cristiano come fatto privato suo con Dio, o non ha capito il cristianesimo e in qualche maniera rifiuta di capirlo, o non riesce a comprendere quello che nessuno potrà far tacere, la rivoluzione portata da un uomo su una croce, che certamente non vuole di per sé stesso gridare nient'altro che la pace in questo mondo, ma se libertà c'è, la libertà è quella di poter dire io credo per il cristiano, e questo determina anche il mio impegno nella società, nella politica. Io capisco che molto spesso questo è dimenticato, e qualcuno pensa di poter imprigionare la fede nelle chiese, soprattutto i cristiani, non parlo degli altri, perché se altri hanno facile accesso sulla nostra determinazione, perché la nostra identità cristiana in qualche modo è fievola, è poco attenta. Io, per essere cristiano, non è che me la devo vedere solo con il Padre Eterno, non è che posso parlare solo con Lui. Io, per essere cristiano, devo fare in modo che quello che ho appreso dal Vangelo diventi statuto fondamentale del mio vivere quotidiano. Per cui c'è una ricaduta politica, una ricaduta sociale, una determinazione storica del mio essere cristiano, che dice: io non posso dire Signore, Signore senza fare la volontà di Dio. E la volontà di Dio è costruire la pace, garantire la giustizia, provocare sentieri di benessere spirituale e materiale in ragione della pace, della concordia, in ragione della capacità di annunciare la verità che libera. E allora voi capite che la pagina del Vangelo di oggi è una pagina straordinaria, perché proprio descrive il nostro tempo. E dopo 2000 anni da quei fatti ancora vediamo che anche far parte di una comunità, anche nello stesso ambito delle nostre comunità, a volte abbiamo la sensazione che c'è più un voler manifestare alcuni atteggiamenti credenti per potersene servire a secondi fini, piuttosto che invece, radicati in quegli insegnamenti, essere capaci di trasformare la propria vita e la vita degli altri. Certo, i tempi sono cambiati e l'ostentazione fa parte del sistema. Uno necessita di farsi vedere per non rimanere ai margini, ma la ricerca ossessiva della propria immagine, del proprio porsi al centro dell'attenzione per poter sfondare e per poter arrivare è diventata qualcosa che rasenta il volgare, il miserabile appunto. Ho letto ultimamente che qualcuno si è meravigliato che un ladro in America, a Londra, in Inghilterra, abbia voluto fare di più di quello che fanno le foto segnaletiche, perché si è visto su un giornale e ha visto la sua foto segnaletica su un giornale e non gli piaceva questa foto segnaletica sul giornale, lo stanno cercando, di questi giorni. Allora l'ha mandato lui alla polizia, dice: pubblicate questo che sto meglio qua su. Quello che può sembrare un paradosso, un assurdo, è invece la chiusura del circolo di un sistema dove perfino l'essere peggio ha bisogno di una bella immagine. E ciò che conta non è la qualità della scelta della tua vita, la struttura della tua esistenza, la capacità di mettere in essere le cose in cui credi, no, è la rappresentazione, che vale su tutto, su ogni cosa. Poi su questo ci possiamo giocare, ogni cosa, ogni identità, ogni verità. L'apparato pubblico è quello che va difeso, quello privato deve essere lasciato alla propria coscienza individuale, possa essere anche il più marcio degli atteggiamenti, possa essere anche il più depravato delle conseguenze. È il pubblico che deve essere garantito, e per quel pubblico si investe, si gioca tutto, per quel pubblico si possono pagare ricatti, investire in comunicazioni, per quel pubblico, per la difesa del pubblico. Il privato è un'altra cosa, ma per il cristiano non c'è differenza tra pubblico e privato. Per uno che crede non è che può risolvere il proprio privato semplicemente, sempre fermo restando che è cosa buona e giusta, provando a chiedere perdono al confessore, che lo deve fare. Ma quel privato determina la scelta credente. Anche se io sono solo nella mia stanzetta e nessuno mi vede, anche lì sono visto da Dio. Anche lì il mio rapporto è esaltante con la verità delle cose che credo. La mia scelta politica, la mia scelta economica, la mia scelta sociale, le mie parole pubbliche sono filtrate attraverso la sfera del mio sì a Dio, che nel privato devono essere uguali. Non si può essere un uomo che all'esterno mostra il volto della fedeltà e all'interno quello dell'infedeltà. Non puoi essere all'esterno uno che ti mostri generoso perché dai i soldi nel tesoro dei poveri e poi sfrutti a casa tua i tuoi operai. Non puoi dare una somma in beneficenza per far vedere che sei una persona rappresentativa della società e poi togli il pane dal bocca a chi lo devi dare. Non è forse meglio che tu, invece di farti vedere che fai carità, metti la giustizia al primo posto, facendo in modo che più che essere detto una persona generosa, tu lo sia in ragione del giusto che vai ad operare? La società è cambiata, mi rendo conto. Eppure questa vedova ci sta giudicando, figliolini miei. Gesù dice, questa qui ha messo nel tesoro tutto quello che aveva per vivere, non il suo superfluo. Siamo stati ragazzi tutti e abbiamo avuto esperienze di vita diverse. Io sono nato in un quartiere povero, in tempi in cui però la povertà non faceva tanto rumore, perché in quel quartiere eravamo tutti poveri, perché non ci accorgevamo di essere poveri. Non c'erano confronti. C'era chi stava un poco meglio degli altri, per cui capitava a volte che nello stesso condominio o nello stesso cortile ci fossero famiglie che stessero meno bene degli altri. Ma non è che quelle famiglie che stavano meno bene degli altri venivano considerate dagli altri povere, ai margini. Stavano meno bene. E allora le famiglie, quelle che avevano qualcosa in più, non è che facevano rumore nel momento in cui volevano aiutare quella che stava in disagio. Chissà, per esempio si cucinava a mezzogiorno e tutti quanti venivano famiglie numerose, chi ne teneva 6 di figli, chi 5, e si diceva dove si cucina per 8 si può mangiare in 9. E allora si faceva così bonariamente, una famiglia diceva Gennari, dici a Tonino, l'amico tuo, la figlia della signora del piano di sotto, perché non viene a mangiare qua? Quello è compagno tuo. E così si toglieva una bocca da mangiare nella famiglia di sotto che non aveva possibilità. E la famiglia del piano di sopra, senza dire niente, diceva, Assunti, perché non dici a Carmelina, che è amica tua, che viene a mangiare con te? E la persona aveva 2 bocche in meno da mangiare. Ma nel frattempo quel tavolo diventava più ricco. Erano poveri che sapevano essere compassionevoli. Non dividevano grandi cose, non è che avevano grandi somme da dare, davano quello che potevano mettere sulla propria tavola. E così imparavano che cosa era la parola compassione. La imparavano senza prediche, perché era nella natura delle cose poter aiutare quelli che stavano peggio. Era nella natura delle cose perché anche loro, senza pensarci, facevano questo riferimento, e se domani capita a noi, probabilmente la signora di sopra vedrà normale farlo pure con noi. Perché nella natura delle cose, che se tu vedi un bambino che non riesce a mangiare e tu tieni i figli tuoi che mangiano, nel momento in cui tu li vedi mangiare dici, ma forse posso... È chiaro che in una società come la nostra, dove la solitudine ha sopravvinto, è difficile fare questo. Ma proprio perché è difficile, noi dobbiamo tentare di trovare una strada che ci permetta di farlo, senza la delega della carità, perché è troppo semplice. Io lo so che noi siamo generosi, non ci mettiamo niente a mettere la mano al portafoglio e dire, Padre Gennà, fallo tu per me, e io vi ringrazio perché lo faccio e siete generosi nel farlo, ma fin quanto non sarete ognuno di voi a farlo per sé, a farlo direttamente. La delega è sicuramente importante, ma per i nostri figli non ci sarà un'attitudine alla compassione, perché la compassione non la si delega, la si impara nella vita, nella quotidianità degli incontri, nella capacità di cambiare il vocabolario, per cui non mi darà più fastidio vedere su un muro Gesù Cristo, come non mi mette a disagio vedere la figura di Gandhi o di Maometto, non mi mette perché racconta la storia di qualcuno che sta dentro, non mi mette a disagio sapere che ci sta una persona che soffre nel condominio e io lo so che sta malata, non mi metta a disagio a dire ma mo ce la faccio una visita a sta signora che sta essa sola, non mi mette il disagio di dire forse nel mio condominio ci sta qualcuno che avrebbe bisogno di un po' di compagnia, io non lo delego, ti busso alla porta, dice ma però perché la mi caccia, ma il busso stesso, ma perlomeno ci ho tentato. La compassione non si delega, non c'è una delega per il cristiano per dire io sono felice per il fatto che ho condiviso. E se noi oggi siamo volgari, figliolini miei, e la volgarità ha preso il sopravvento nelle pieghe della nostra quotidianità, è perché il nostro ego, che vuole imporre a tutti la nostra immagine, si guarda nello specchio e vede riflessa solo la sua immagine, sempre la stessa, senza confrontarla con quella degli altri. È solo quella che ritorna indietro. E noi siamo ossessionati, non ammirati da quello che noi vediamo, ossessionati. Per cui più ci guardiamo e più tentiamo di piacerci, e più invece non ci piaciamo, e per questo siamo insoddisfatti. Se invece confrontiamo noi stessi con la verità degli altri, probabilmente, vedendo il dolore e la gioia, capiremo che siamo normali, perché negli altri c'è quella varietà di atteggiamenti che fanno parte del nostro vissuto semplice e quotidiano, e invecchiamo come invecchiano gli altri, ci ammaliamo come si ammalano gli altri, ingrassiamo come ingrassano gli altri, abbiamo i difetti come ce l'hanno gli altri, e siccome non siamo soli in questo mondo, la differenza ci aiuta ad essere capaci di accettare la nostra particolarità. Noi diventiamo volgari perché siamo superbi, orgogliosi di noi stessi e chiusi nel nostro labirinto, isolati, senza capace di comunicare. Se apriamo il nostro cuore alla compassione nella miseria degli altri, troviamo l'accettazione delle nostre. E finiamo per diventare anche noi poveri. Poveri. Di quella povertà di cui Gesù vuole a tutti i costi comunicarne l'ebbrezza, quella della libertà. C'è differenza dall'essere povero e miserabile. Il povero è uno che non ha, perché è nella condizione di non avere delle cose, e al limite ne ha ancora di meno perché le spartisce. Il miserabile è uno che non vuole liberarsi della sua condizione di schiavitù, che non vuole uscirne fuori, perché gli fa comodo. Anche dal punto di vista materiale, ci sono poveri che non hanno perché non hanno, ma se tu gli dai non sono più poveri, e ci sono miserabili che non hanno, e più gli dai e più vogliono, perché quella condizione gli serve per essere parassiti della società. Il povero è una cosa, il miserabile è un'altra. La vedova è una povera, i miserabili sono altri. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci sia in noi il coraggio di condividere. Guardate che il termine compassione, e chiudo, è un termine trasversale a tutte le religioni. Gandhi era indù e sapeva che nell'induismo, come nel buddismo, la compassione è il verbo fondamentale. L'Islam sa che la compassione è il nome più alto di Allah. Gesù Cristo ha detto: se non farete una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, non l'avete fatta a me. L'uomo si riconosce nel saper guardare negli altri quel volto che gli riguarda.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.